Avevo meno di 30 anni e arrivai in Cile solo 3 mesi dopo essermi sposato. Improvvisamente, l'11 settembre 1973, mi toccò di essere testimone, e presto non solo testimone, di una catastrofe. Un palazzo presidenziale bombardato, un presidente che si uccide dopo aver resistito con le armi ai golpisti, i coprifuoco, gli arresti, le torture. Queste parole sono i ricordi di Roberto Toscano, che 50 anni fa cominciava la sua carriera diplomatica a Santiago del Cile, trovandosi a gestire una crisi senza precedenti, una situazione a cui nessuna scuola lo aveva preparato. Quell'11 settembre di 50 anni fa, i militari guidati dal generale Augusto Pinochet rovesciarono il governo del presidente socialista Salvador Allende. Quel colpo di Stato, nato con l'appoggio degli americani, avrebbe cambiato la storia del Sud America e sconvolto il mondo. Quel giovane diplomatico alle prime armi, a cui era stato affidato il ruolo di addetto commerciale, si trovò a gestire l'ambasciata insieme all'incaricato d'affari Piero De Masi, che aveva solo 35 anni. I due si comportarono in maniera eroica e salvarono 600 oppositori politici che, per sfuggire agli arresti e alle torture dei militari, saltavano il muro di cinta dell'ambasciata italiana. Li ospitarono ovunque, negli scantinati, stanze, stanzette, saloni diventarono dormitori. Si dovettero occupare di tutto, dei turni di pulizia, della cucina. Ma non gli diedero solo protezione, gli fornirono anche i salvacondotti necessari per partire e avere asilo in Italia. 10 anni fa Roberto Toscano, che nel corso della sua carriera sarebbe poi diventato ambasciatore in Iran e in India, raccontò quell'anno straordinario vissuto tra le mura dell'ambasciata insieme ai rifugiati in un lungo inserto sulla stampa, in cui diceva: «Mi recai per una 30ina di volte all'aeroporto. In qualche caso, se le partenze erano individuali o di un paio di persone, li portavo in macchina, ma più spesso con pulmini che affittavamo. All'alba, appena finito il coprifuoco, uscivamo dal cancello e presentavamo i salvacondotti ai militari, che numerosi e con le armi puntate controllavano ogni operazione. Altri controlli all'arrivo all'aeroporto. Poi accompagnavo i rifugiati fino alla scaletta dell'aereo. Era un momento di grande commozione. Spesso mi abbracciavano sotto lo sguardo poco amichevole dei militari. Devo dire che in quel momento ho pensato che fare il diplomatico era il mestiere più bello del mondo». Negli anni io sono diventato molto amico di Roberto, che ha lavorato con me come editorialista alla Stampa e a Repubblica. E oggi che sta per compiere 80 anni, lo vado a trovare a Madrid ogni volta che posso. Non potevo non partire da lui, in un podcast che vuole ricordare cosa accadde in Cile mezzo secolo fa. Ma questo viaggio lo faremo con Livio Zanotti, che allora era corrispondente della Stampa dal Sud America e che fu testimone oculare di quella tragedia. Sono Mario Calabresi, questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Livio, dove eri tu l'11 settembre del 1973 quando in Cile ci fu il golpe contro Salvador Allende?
La mattina dell'11 settembre ero a Buenos Aires, appena rientrato dal Cile. Io risiedevo come corrispondente della Stampa allora a Buenos Aires, ma ormai in quei momenti passavo più tempo in Cile che non in qualsiasi altro posto. Ma il giorno precedente un amico e collega, che si supponeva più informato di me, mi disse che potevo tornare in Argentina perché il golpe di cui si parlava quotidianamente e tutti si aspettavano in qualsiasi momento, in realtà era diventato una specie di refrain nel quale tutti credevano e nessuno davvero fino in fondo ne era convinto. E quindi io tornai a Buenos Aires e lì appresi che era scattato il golpe.
Ecco, Salvador Allende, tu lo hai conosciuto?
Sì, sì, l'ho conosciuto, ho conversato con lui in varie occasioni, era un uomo di straordinaria cortesia, molto gentile, molto amabile, un signore dai modi ottocenteschi, potremmo dire noi oggi, un vero gentiluomo. Lui pensava probabilmente di riuscire, malgrado tutto, grazie alla sua abilità, peraltro indiscutibile, di mantenere il potere in questo gioco di equilibrio fragilissimo, e invece ne fu al finale stravolto.
Lo hai mai intervistato?
No, perché l'unica volta in cui alla fine aveva promesso di darmi un'intervista, al momento in cui mi presentai all'appuntamento, e lui mi disse, scusandosi molto sinceramente, che non poteva perché proprio quella mattina si erano dimessi due ministri e dunque aveva delle cose più importanti di cui occuparsi, ma per risarcirmi chiamò la sua segretaria, diciamo, per l'informazione, Frida Modak, e la incaricò di farmi ricevere da Pinochet, il generale Augusto Pinochet, che in quel momento era un po' l'eroe del giorno. Lui stesso me lo disse, guardi, per farmi capire che non mi dava un risarcimento a metà, ma un vero e proprio scoop, perché appunto Pinochet era l'eroe del giorno in quanto aveva poche settimane prima fermato un conato di colpo di Stato che era stato soppresso appunto dallo stesso Pinochet alla testa del suo reggimento dei cadetes.
È incredibile quello che ci racconti, che Salvador Allende era costretto a fidarsi dell'uomo che avrebbe fatto il colpo di Stato contro di lui.
Ma la fiducia probabilmente è qualcosa che dipende dalle altre circostanze, è un dato relativo. E rispetto alla situazione in cui si trovava, di una maggioranza di governo frammentata e divisa al suo interno sempre più profondamente, anzi spesso anche con delle divisioni apertamente in conflitto.
Cosa ti aveva detto Pinochet in quell'intervista?
E Pinochet mi aveva parlato soprattutto di geopolitica, di Lobst, di Maillarsault, e avevo capito che il pensiero, diciamo, strategico tedesco dell'Ottocento era stato molto importante nella formazione degli eserciti latinoamericani e segnatamente anche di quello cileno. Quindi, insomma, avendo letto qualcosa, era un interlocutore che quantomeno, diciamo, era in grado di ascoltare con qualche partecipazione, e questo lo aveva inorgoglito molto, e praticamente non, del Cile quasi non parlammo e del colpo di Stato tantomeno. E lui non faceva altro nelle pause o comunque quando gli veniva bene di ricordare che mai e poi mai si era occupato e intendeva occuparsi di politica, e quindi non sarebbe intervenuto, con ciò invitandomi a non fare domande di tipo politico, o almeno direttamente tale, e dandoci quindi l'impressione di essere un signore appunto che confortava questa visione delle forze armate cilene come rispettose della Costituzione e assolutamente professionali e lontane mille miglia dalle tentazioni di intervento militare sul potere politico.
Quando a Buenos Aires hai ricevuto la notizia che c'era stato il colpo di Stato, cosa hai pensato?
È che avevo preso un buco, come diciamo noi del mestiere. Quindi andai a Mendoza, perché non era facile entrare in Cile a colpo di Stato avvenuto. In qualche modo riuscimmo a passare, c'era con me Franco Catucci, il collega della televisione, e quindi riuscimmo ad entrare e arrivamo a Santiago in una situazione abbastanza drammatica. Già c'erano stati gli arresti, già c'erano state le deportazioni, e gran parte del governo era stato deportato già all'isola di Dawson, in fondo alla zona antartica, e lo stadio nazionale cominciava a riempirsi di detenuti politici, c'erano già i primi scomparsi. Le strade erano relativamente tranquille, ovviamente pattugliate ogni tanto si vedeva qualche assembramento al quale era difficile anche avvicinarci, e con Catucci proprio passammo all'ambasciata italiana e lì cominciammo a vedere il fenomeno dei rifugiati.
In ambasciata però trovaste solo due giovani diplomatici.
L'ambasciatore era a Roma perché per una ragione tragica suo figlio stava morendo e non rientrò mai perché il governo italiano non risolse se non dopo anni. E la posizione da prendere nei confronti del nuovo regime cileno, da una parte non lo voleva riconoscere e questo era più o meno condiviso dall'ampia maggioranza del Parlamento, però la forma in cui doveva essere rifiutato questo riconoscimento era insomma in discussione, diciamo così. La sostanza è che appunto De Masi è toscano e c'era anche un terzo funzionario, Spinola, e non ricevettero nessuna indicazione concreta. Loro chiedevano cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, complice la difficoltà delle comunicazioni, perché ovviamente i militari avevano sospeso immediatamente la possibilità di telefonare e anche di usare il telex, che allora diciamo era l'antepassato dei nostri odierni computer.
Il ministro degli esteri era Aldo Moro.
Di estrema cautela, diciamo così, abituati a praticare appunto un passo alla volta e possibilmente mezzo passo, e lasciò questi funzionari nostri dell'ambasciata italiana senza indicazioni nessuna. Né ne avevano di indicazioni in precedenti, perché non si ricordava, non si sapeva, forse non era mai davvero accaduto che un'ambasciata si trovasse di fronte a una emergenza di questo tipo.
Ci racconti esattamente cosa succedeva in quei giorni, che cosa hai visto coi tuoi occhi?
Ma io, arrivando a Santiago, cercavo anche degli amici brasiliani che avevo conosciuti negli anni precedenti e dei quali ero diventato più o meno amico, e sapevo che almeno questo ragazzo si era rifugiato in Cile con la sua compagna di allora, e volevo sapere che fine avessero fatto, e invece trovai la casa deserta, e solo successivamente dai vicini seppi che la ragazza era stata portata allo Stadio Nazionale. E allora andai allo Stadio Nazionale per vedere cosa era possibile fare, e arrivai allo Stadio Nazionale e lì ho conosciuto Roberto Toscano, che a sua volta stava lì per tirare fuori non mi ricordo più chi.
Con alcune ambasciate abbiamo lavorato, proprio abbiamo collaborato molto, gli svedesi hanno, molte ambasciate hanno preso rifugiati, però hanno smesso molto prima, noi abbiamo continuato più degli altri.
Questa è la voce di Roberto Toscano, tratta da un film documentario di Nanni Moretti, che lo ha intervistato a lungo. Il film è Santiago Italia.
Dovevo incontrare il comandante, però mi sbaglio, entro non nella palazzina dove era il comandante, ma nel corpo dello stadio. Entro, faccio due scale e vedo lungo tutto un muro, fai conto, 100 persone con le mani così, con la faccia contro il muro, tutti in silenzio, con due militari. Allora capisco che non era lì che dovevo andare, esco e vado in una palazzina e dico: il Ministero degli Esteri mi ha autorizzato a venire qua e voglio vedere il colonnello comandante. Allora, un giovane tenente ha tirato fuori una P-38 e faceva. Certo, un uomo si sente realizzato con questa, dico, sembra un film di terza categoria sui nazisti. E un altro, due soldati che dice: sai che si è impiccato uno ieri notte? Meglio così, ci risparmiano il lavoro. Cioè, a questo livello.
Quindi tu allo stadio conosci Roberto Toscano?
Sì, lo avevo già visto per la verità prima, me lo aveva presentato Franco Catucci in ambasciata, ma era stata una cosa fugace, perché tutti andavamo di corsa in quei giorni, correndo di qua e di là, ciascuno aveva i propri tempi, le proprie urgenze, e allo stadio l'ho rivisto e già, insomma, avendoci, diciamo, essendoci incontrati in precedenza, era già un incontro tra conoscenti, diciamo.
E Toscano dallo stadio ti invita ad andare all'ambasciata con lui?
Sì, non mi ricordo se mi invito o se siamo comunque andati in ambasciata, e lì ho cominciato a vedere. Loro avevano un impegno con loro stessi e diciamo in modo non detto con il ministero, e cioè di tenere i giornalisti lontano dai rifugiati per non irritare ulteriormente il regime militare di Pinochet, per non offrirgli dei motivi di provocazione, insomma. Però ci affacciamo, io li vidi in giardino, era un accampamento, avevano tuttora l'ambasciata cilena, l'ambasciata italiana a Santiago, un grande giardino che fu prezioso in quella circostanza, perché credo che nel giro di un anno e mezzo, due, sono passati di lì oltre 600 rifugiati. C'è stato qualche momento in cui, oltre a non ricevere, diciamo, indicazioni sul comportamento da tenere, almeno non indicazioni esplicite e concrete, neanche ricevevano finanziamenti di alcun genere, perché era tutto bloccato, era tutto difficile. E Roberto Toscano, Piero De Masi, Spinola hanno dovuto tirare fuori di tasca loro, dai loro risparmi personali, il necessario per far mangiare centinaia di persone, per quanto mangiassero, insomma, in modo contenuto, alimentare durante settimane e settimane e mesi e centinaia di persone, come ovvio, non è semplice e neanche a buon mercato, ecco.
E cosa gli facevano? Dei passaporti?
Dunque sì, e credo che in qualche caso non fossero dei veri e propri passaporti come noi intendiamo oggi, erano dei lasciapassare, comunque dei documenti vidimati e legittimati dall'ambasciata, tant'è che le autorità militari cilene golpiste li riconoscevano e non partiva nessuno senza che fosse ben identificato. In questo i militari erano molto rigidi. Lì c'è stata la grande abilità e anche, come dire, psicologica e il saper fare di Roberto, che non si è mai lasciato coinvolgere direttamente nella causa, però di fatto proprio così l'ha saputa, diciamo, salvare e proteggere più di quanto non avrebbe, diciamo, funzionato un atteggiamento di parte.
Poi però li hanno accompagnati tutti all'aeroporto con l'auto diplomatica, con la macchina dell'ambasciata.
Sì, dipendeva un po' da quanti fossero quelli che in quel caso, in quel giorno, dovevano andare. Se erano uno, due, tre, e andavano in auto. Altrimenti noleggiavano un autobus, un piccolo autobus, e dove saliva qualche funzionario dell'ambasciata. Credo che Roberto Toscano fosse sempre presente, perché era un po' quello che manteneva anche i rapporti con le altre ambasciate, con le quali si scambiavano anche favori, nel senso che se era finito nell'ambasciata italiana qualcuno che aveva un avo norvegese piuttosto che francese o olandese, magari se lo scambiava con un altro perché era più facile documentare poi la sua uscita e ottenere quindi che potesse salvare la vita.
Fino a quando è andata avanti questa cosa? Perché a un certo punto si è interrotta?
E si è interrotta per quanto riguarda quelli che sono stati i primi protagonisti, i quali inconsapevolmente sono stati anche protagonisti, e come dire, di una ufficializzazione o comunque di un riconoscimento amministrativo, tecnico-amministrativo dei diritti umani. Oggi se ne parla tanto. Allora, quando venivano violati così apertamente e selvaggiamente, io non ricordo che parlassimo di diritti umani, non erano due parole che non correvano nei discorsi di tutti i giorni e non correvano neanche sulle labbra di chi li praticava sostanzialmente, come appunto Toscano, De Masi, Spinola. E invece loro, forse senza neanche saperlo, e furono realmente i primi, o certamente tra i primi, a seguire questo criterio che poi è diventato più solidamente giuridico: rispetto dei diritti umani, salvare la vita degli individui e poi vedere se sono responsabili, irresponsabili, se devono fare una cosa o un'altra, ma intanto tenerli in vita. Ecco, penso che questa sia in qualche modo la loro prerogativa più significativa, che oggi, in quanto riconosciuta, è forse la cosa che più è rimasta e che rimane vigente.
È la loro eredità.
È l'eredità che riceviamo da questo loro gesto, sì.
A un certo punto però una ragazza, che era stata torturata e uccisa, il corpo venne buttato all'interno dell'ambasciata. E i militari misero in giro la notizia che all'interno dell'ambasciata era stata uccisa una donna, una ragazza. E Roberto Toscano capì che non c'era più spazio per poter andare avanti.
Sì, esattamente come tu dici, credo che si chiamasse Lumi questa ragazza, non ricordo il cognome, forse Videla. È una ragazza giovane, poco più che ventenne. Era la moglie di un dirigente del MIR, del Movimento della Schiera Rivoluzionaria, un gruppo che praticava o avrebbe voluto praticare la resistenza armata. E lei stessa era una militante del MIR, era stata arrestata, torturata e quasi certamente uccisa sotto tortura. E a qualcuno dei militari venne in mente di approfittarne per fare questa provocazione all'ambasciata italiana. E una notte, credo verso fine anno o metà dicembre, non so, del 1973, buttarono il corpo di questa povera ragazza nel cortile attraverso un muro di cinta che non era particolarmente alto, ragion per cui molti lo scavalcavano e andavano a rifugiarsi nell'ambasciata. E Roberto effettivamente intuì che quello era un turning point, diciamo, diventava il momento in cui la sua funzione di intermediario tra i rifugiati e il potere militare entrava in crisi. Perché tutti i giornali scrissero che appunto la ragazza era stata uccisa all'interno di una rissa o di qualche violenza praticata all'interno dell'ambasciata. E lui dovette e riuscì abilmente a far apparire almeno su un giornale la versione dell'ambasciata, che era quella tra l'altro vera, reale, rispondente ai fatti. Però questo alienò le sue possibilità di continuare a trattare continuamente e quotidianamente con i militari per ottenere il visto di uscita dei suoi rifugiati, e quindi chiese a Roma di poter essere sostituito. E se non ricordo male, credo che a metà dell'anno successivo o nei primi mesi dell'anno successivo, comunque non molto tempo dopo questo tragico episodio, lui rientrò in Italia e successivamente fu destinato all'ambasciata di Mosca.
Quanto sei rimasto a raccontare il golpe in Cile, tu?
È molto a lungo, circa fino al 76, e finché sono rimasto a Buenos Aires, appunto fino alla fine del 76, quando si produsse anche in Argentina un colpo di stato militare non meno, anzi purtroppo anche più sanguinoso di quello cileno, e seguì le vicende di Santiago.
Quando tu sei arrivato in Cile, che cosa hai pensato? Che Allende fosse stato ammazzato, o hai pensato che o c'era già la sensazione che si fosse suicidato?
No, io ho conosciuto tra l'altro personalmente, di alcuni sono a tutt'oggi molto amico, alcuni dirigenti di Unità Popolare. E ho visto, finché era in vita, Matilde Urrutia, la compagna, la moglie di Pablo Neruda, una carissima amica, una persona deliziosa, di grande sensibilità e di grande moralità, e Tencha Allende, la vedova del presidente, e Moy Toa, la vedova del vicepresidente della Repubblica, del vice di Allende. E nessuno mi aveva, diciamo, mai con convinzione prospettato l'idea che fosse stato ucciso il presidente Allende. La stessa figlia Isabel, che anche conosco e ho conosciuto già in quel periodo abbastanza assiduamente, nel senso che la incontravo spesso, non hanno mai insistito su questa tesi, pur mantenendo all'inizio il dubbio. Io poi non ero lì, quindi ne sapevo quanto chiunque altro e non avesse assistito a questa scena. La testimonianza che c'è, tra l'altro, credo che sia di un solo testimone, e quello che era il medico della Moneda, che quando Allende diede l'ordine a tutti di andarsene, che lui sarebbe rimasto solo lì per una questione simbolica, già deciso di immolarsi evidentemente, di suicidarsi o no, ma immolarsi comunque era chiara questa scelta che lui aveva già fatto e lo aveva detto anche nel suo ultimo discorso: io di qui non mi muovo, non me ne vado. Lui pensò che se non fosse morto il golpe sarebbe stato un altro golpe dei tanti in America Latina, e questo lui non lo poteva assolutamente accettare. Era come se avesse cancellato la sua vita politica, 50 anni di militanza politica per il suo paese. E quindi la morte diventava un gesto politico che avrebbe concluso e dato un senso a un'esistenza che altrimenti non ne avrebbe avuta.
Sarebbe stata cancellata la sua esperienza politica.
Io penso che lui fosse convinto di questo.
Com'è il Cile 50 anni dopo?
Se mi è permesso non un giudizio che è troppo complesso da esprimere adesso qui, ma direi è meno significativo, è stato in qualche modo normalizzato. Ha fatto le esperienze che hanno un po' caratterizzato l'intero Occidente, le liberalizzazioni, le iperliberalizzazioni, ovviamente, e soprattutto a favore di certi ceti sociali piuttosto che di altri, praticati da Pinochet, dai governi di destra che si sono succeduti, il riformismo più o meno di stile New Deal che hanno praticato i governi di centrosinistra, i quali peraltro hanno occupato 15 anni in complesso e hanno trasformato il Cile. Economicamente il Cile oggi è un paese che nella sua dimensione è un paese sviluppato, forte, con un'economia problematica, ma non più problematica di quanto l'intero Occidente, dove più dove meno, vive. Credo che quella cilena sia tra le prime 20 economie del mondo, insomma, essendo un piccolo paese in definitiva. E più banale, più normale, ma non perciò meno auspicabile, nel senso che l'eccezionalità il Cile l'ha pagata molto cara.
E gli americani?
Gli americani, diciamo, dal punto di vista degli Stati Uniti è più razionale quantomeno, nel senso che gli Stati Uniti che fondano la loro egemonia a tal punto convinta e profonda da aver sequestrato in qualche modo il nome di America per assumerlo come propria definizione storico-geografica, noi diciamo l'America e pensiamo agli Stati Uniti, e anche gli Stati Uniti pensano a se stessi chiamandosi l'America. E questo già, insomma, anche se è solo un fattore psicologico, ci può spiegare un po' il modo in cui da su si guarda verso il giù del continente. In più c'era il fatto che, appunto, con la guerra fredda in atto, con un esempio cubano che già aveva fornito qualche preoccupazione a Washington, l'idea che all'altra capo del Latino America il Cile potesse diventare un focolaio che avrebbe fatto in qualche modo ponte con Cuba e li preoccupava molto. E quindi hanno fomentato il golpe. Tutto il materiale documentario che Bill Clinton successivamente ha reso accessibile a tutti noi e dimostra che loro hanno finanziato fin dall'inizio il colpo di Stato, anche proprio in termini sia economici sia organizzativi.
Altre Storie è un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli. Supervisione suono e musiche di Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Mattia Liciotti. Editing di Francesca Bruzzese. Producer Matteo Scelsa. Fonico di studio Luca Possi.